Ecco, noi abbiamo questo termine meraviglioso, il paraclito. Altre traduzioni mettono il consolatore. Non è sbagliata la traduzione, questo però è proprio letterale, proprio il termine greco, paracletos, e noi siamo di fronte a questo nome splendido che il Signore Gesù ha dato allo Spirito Santo. Che cos'è il paraclito? Paracaleo, chiamare da presso, in latino ad vocatus, chiamato presso di sé. Ecco, noi dobbiamo capire com'è la realtà della giurisprudenza antica, dove l'imputato non poteva servirsi di qualcun altro che rispondesse al posto suo. Noi oggi, come oggi, nella giurisprudenza normale, abbiamo l'avvocato che parla lui, l'imputato sta lì zitto, che cerca di non fare goffaggini nella procedura. E invece l'avvocato che conosce tutta la complicata legislazione dice le cose giuste, interviene e tutte queste cose qui. A quel tempo non era possibile, a quel tempo l'imputato si doveva difendere da solo e alla sua destra poteva chiamare da presso, paracaleo, ad vocare, qualcuno che gli stesse accanto. Questo è lo Spirito Santo, qualcuno che non fa le cose per te, ti dice come farle, qualcuno che parla al tuo orecchio e ti dà consigli. Infatti, dà testimonianza, dice questo Vangelo. Dà testimonianza, che vuol dire afferma qualche cosa a riguardo di qualcuno. Dà testimonianza di me, dà testimonianza di Cristo. Ah, quante volte nella vita ci serve disperatamente di avere nell'orecchio qualcuno che ci parli di Cristo, che lo Spirito Santo ci ricordi l'amore di Cristo. Ma dice che anche lo Spirito Santo ci trasforma in testimoni. Una volta sperimentata la sua consolazione, consolazione, cioè quello che sta accanto a chi normalmente, essendo imputato, resta un pochino solo, ecco, allora questo ci trasforma in testimoni, cioè sappiamo qualche cosa, abbiamo sperimentato qualche cosa, perché la testimonianza non è una categoria morale, è una categoria fattuale, è successo un fatto, io l'ho visto o non l'ho visto, è esperienziale, cioè. Sono testimone non per dovere, non per cogenza etica, ma perché semplicemente lo sono e posso essere reticente, ma solamente se ho visto una cosa io la posso dire. Ecco, infatti lo Spirito Santo non ci dà idee, non ci dà concetti, ci parla di un altro, ci parla di Cristo e ci trasforma in persone capaci di parlare di qualche cosa che abbiamo sperimentato, che ci fa capaci di parlare di Cristo. Allora, come funziona questo? Il Vangelo prosegue e dice che molte cose Gesù ha da dirci, ma non siamo capaci di portarne il peso. Che espressione interessante. Come mai i discepoli al capitolo 15 e 16 del Vangelo di Giovanni non sono ancora capaci di portarne il peso? Quando ne saranno capaci? Dopo la Pasqua, dopo che ne avranno sperimentato l'evento drammatico e glorioso. Dopo che, per esempio, Pietro avrà finalmente riconosciuto la sua povertà e avrà aperto fino in fondo la sua anima alla luce. È curioso, ma siamo capaci di portare il peso non propriamente quando siamo forti, ma quando abbiamo conosciuto la nostra debolezza e la risposta di Dio alla nostra debolezza. E che cosa succede? Quando verrà Lui, lo Spirito della verità, vi guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Ecco, interessante. La verità tutta intera la emette qualcuno che non parla di se stesso. Che cosa curiosa, è lo Spirito Santo, può parlare di se stesso. E se può parlare di se stesso, ma c'è chi parla di se stesso, che è un altro soggetto, un altro tipo di spirito, che è uno spirito superbo e tronfio, lo spirito del male, parla di se stesso. Lo spirito dell'amore, lo spirito di Dio, parla di Cristo, parla del Padre, perché è nel movimento dell'amore. È qualcuno che è libero, diciamo così, dal problema del risucchiare verso di sé la realtà, ma la regala, la dona. Mentre l'altro spirito, lo spirito del male, è appunto un aspiratore di vita che vuole vuole che noi diventiamo questi aspiratori, questi pozzi senza fondo di appagamento, di conferme, di possesso e tutte queste porcherie varie. Invece lo Spirito Santo insegna a parlare dell'altro, insegna a parlare di Cristo, insegna a parlare di Dio. Ed ecco, non parlerà da sé e vi dirà tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Anche Cristo è quello che dice tutto ciò che ha udito dal Padre. È interessante. Chi fa il bene non è sorgente della vita, ma riconduce sempre al Padre Celeste la sua vita, cioè parte da Dio. L'amore non parte dal fatto che io adesso mi impegno con la mia forza di volontà, con i miei muscoletti, a tirar fuori atti d'amore. No, io mi radico nel Padre, io mi so amato dal Padre e mi ricordo quello che Lui dice al mio cuore, quello che Lui dice a me. Da questo parte il mio amore, da questo parte la mia verità. Ecco, vi dirà tutto ciò che avrà udito e, l'ultima cosa, vi annunzierà le cose future. Ecco, qui è il Consolatore, qui è il Paracletos, qui è colui che è capace di renderci saggi, atti a dare la risposta migliore alla vita. Chi non parla di sé, cioè ci parla del Padre, dice ciò che ha udito dal Padre e ci parla del futuro. Una delle cose più drammatiche di chi non ha veramente assimilato la redenzione di Cristo, che è veramente tanta gente, anche si può stare nella Chiesa e non essere stati veramente puliti, lavati, redenti, diamine. Questa è una cosa che è assolutamente da dire, non è una cosa scandalosa che si dica questo. Quanta gente ancora deve imparare a leggere il proprio futuro secondo lo Spirito Santo? Si potrebbe domandare alla stragrande maggioranza delle persone: ma chi te lo annunzia a te il futuro? Ma chi te lo spiega a te il futuro? Chi te lo sgrana? Chi te lo svela? Chi te lo apre? Chi te lo mostra che cos'è il futuro? Che cosa te lo mostra? La comunicazione di massa? Secondo quale logica? Chi te lo mostra? Le opinioni comuni? Le banalità? I tuoi istinti? Chi ti spiega il futuro? La vanagloria di questo mondo? E che futuro ci spiegano? Un futuro da cui ripararci. Un futuro che è incerto. Chi possiede il dono dello Spirito Santo, chi dallo Spirito Santo ha istruito, sa che nel suo futuro c'è la provvidenza. Vi annunzierà le cose future. Ve le spiegherà anche, vi farà stare di fronte alle cose con quel senso forte del piano di Dio. C'è un piano di Dio in tutte le cose. Non credo al cristianesimo maturo degli ansiosi. Un ansioso che si preoccupa per ogni cosa, che va in pezzi di fronte a qualsiasi notizia cattiva o qualche notizia ambigua. Non credo a una fede molto formata da parte di queste persone, sia chi sia. Chi te lo annuncia il futuro quando succede qualche cosa che ti preoccupa? Chi sgrana quella realtà? Chi svela quella realtà? Noi dobbiamo annunziare che lo Spirito Santo nella Pentecoste ha cambiato il senso del futuro degli apostoli e sono diventati capaci di portare il peso delle cose, dell'opera, della missione e delle cose che Cristo aveva da dirgli e da consegnargli, perché non hanno avuto più paura, non hanno avuto più paura di un futuro senza Dio. Che cos'è il futuro raccontato da altri che non siano lo Spirito Santo? È un futuro minaccioso, nero. È un futuro che deve essere salvaguardato dai nostri progetti, i nostri progetti che non si realizzano mai, mai, mai ho visto un progetto realizzato di ogni tipo, mai ho visto la realtà obbedire a un progetto, la realtà è molto più caotica, molto più imprevedibile di quanto la nostra ingegneria esistenziale possa inventarsi. Allora, in questa domenica di Pentecoste, buttiamo via la nostra lettura del futuro. Buttiamo via tutte le nostre ansie, che sono mancanza di fede, e facciamoci dire dal futuro, come diceva Padre Pio, il futuro alla provvidenza, il futuro alla provvidenza. Consegna alla provvidenza il tuo futuro e lascia che lo Spirito Santo ti parli di Dio, del suo amore di padre per te, e questo è il tuo futuro.